Nel frattempo vi ricordo il 331 8200 213, sms, whatsapp e note vocali. Ci sono anche dei messaggi, insomma, da un punto di vista filosofico direi impegnativi, come quello di Cristiano dall'Aquila, che dice: con Kant c'è stata la rivoluzione copernicana che ha portato al centro l'uomo rispetto al fenomeno conoscibile. Oggi, in senso più concreto, questo dramma mondiale ha forse causato una rivoluzione copernicana al contrario, dove l'uomo non è più centro gravitazionale. Io sfrutterei questo messaggio per introdurre il direttore Sconcerti. Ben ritrovato, direttore.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Abbiamo degli ascoltatori, direttore, che insomma ci pongono anche delle riflessioni, direi, di un certo spessore, ecco, con riferimenti come Kant, che insomma ci danno anche un quadro diverso di questo pomeriggio, di questi minuti da passare insieme.
Io avevo delle idee su Kant vagamente diverse, però non credo che, cioè, secondo me Kant è quello che ha teorizzato l'impossibilità di conoscere le cose senza la riflessione sulle cose. Cioè, Kant è il famoso cerino nel buio. Mm-hmm. Io non posso essere certo solo che il cerino è acceso, non delle cose che illumina. Ma comunque va bene, d'accordo, direi che forse questa cosa l'ha fatta più Cartesio di Kant. Kant ha fatto quella di mettere al centro l'uomo, ma certamente Kant è stato il filosofo più importante nella storia, forse nella storia dal cristianesimo in poi.
Direttore, la riporto anche su i numeri e non solo e soltanto sulla filosofia, perché all'interno di un percorso che comunque non è in alcun modo finito, i dati di oggi, la certificazione da parte di Rezza e quindi dell'Istituto Superiore di Sanità, che si inizia a vedere la discesa, ci rincuorano, ci rassicurano, soprattutto direi sulla bontà di questo percorso intrapreso.
Sì, no, la bontà del percorso è fuori discussione, perché insomma tutto il mondo fa la stessa cosa, e che poi si riassume nel distanziamento sociale. Noi non facciamo altro che stare lontano dagli altri, quindi chiudendoci nelle case, e tante volte non è bastato, perché i nostri figli, cioè quando una delle prime cose fu chiudere le scuole, rimanemmo tutti anche un minimo perplessi, perché dicevamo: che c'entra chiudere le scuole? Poi sapevamo che fenomeni sociali portavano, perché tante volte i genitori parcheggiano i figli a scuola per poter poi fare il proprio lavoro, eccetera. In realtà i figli erano degli straordinari portatori sani, molto poco ammalabili per fortuna, però quelli che troviamo adesso sono casi sviluppati in casa, perché è già passato praticamente un mese dalla chiusura, quindi sono casi in buona parte sviluppati in casa, in famiglie che per fortuna loro sono abbastanza numerose. Qui siamo rimasti io e mia moglie e basta, per cui insomma, facciamo poco danno, massimo già abbiamo noi, per cui ecco, sì, queste sono, confermano che la vera cosa, e questo bisognerà sempre ricordarselo, che la vera cosa è imparare a vivere a 2 metri di distanza. Uno, io non mi fido, perché ogni paese cambia distanza. Ho visto che la media è 1,80 metri, sì, di distanza, la distanza di sicurezza. Per cui
con 2 metri siamo oltre la media e quindi più tranquilli. Però ecco, direttore, io resto sempre al di là ovviamente dell'aspetto del presente, ormai guardandoci alle spalle è sostanzialmente un mese di quarantena, è anche un mese dallo stop del campionato, l'ultima gara è il 9 marzo, quel assurdo Sassuolo-Brescia, è un mese da tante cose, ma è un mese che sembra una vita. Insomma, al di là delle discussioni sul calcio, io credo le discussioni su qualunque cosa, quanto impiegheremo per ritornare con serenità ad un concerto, al cinema, al teatro, a seguire un evento sportivo, ecco, quanto sarà lunga, molto più lunga a suo avviso, direttore, la strada per la normalità, che non tanto la strada per uscire dall'anormalità?
Io credo che la normalità ce la riporterà il vaccino. Uh-huh. È soltanto il vaccino, perché finché non avremo oppure voglio dire dei farmaci equivalenti, cioè quando fu scoperta la penicillina, la prima polmonite, tu sai che le polmoniti sono due, o da batteri o da virus, la polmonite da batteri che ne ammazzava altrettanti, e con la penicillina, con l'antibiotico finì. Ecco, o una medicina equivalente o il vaccino, ma altrimenti noi la normalità, finché non ci sarà questo tipo di antidoto universale, non potremo ritrovarla. Non potremo ritrovarla perché il virus continuerà a circolare, sarà uno invece di 100.000, ma continuerà a circolare, per cui non saremo mai tranquilli né in uno stadio né finché non ci saranno queste misure che, se non altro, ti dicono va bene, ma malo, è come il raffreddore, ma malo, lo so che prendi il raffreddore, se faccio il bischero vado in giro mezzo nudo o mezza nuda, però ho il rischio che mi vado a correre, tanto al massimo prendo il raffreddore. Ecco, noi dobbiamo ancora riportare il virus, perché anche il raffreddore è un virus,
certo. Altro.
Dobbiamo ancora riportare il virus a essere un raffreddore. Finché questo non succede, io credo che non potremo riprendere la normalità di due mesi fa.
E sotto questo punto di vista, una fase molto attesa è la cosiddetta fase 2, cioè la fase di convivenza con il coronavirus, con il virus, con le mascherine e quant'altro, e una lenta, graduale ripresa di alcune attività. Ci sono ovviamente delle situazioni che possono convivere con il virus, perché ci si può riadattare con lo smart working, con il distanziamento sociale, altre un po' meno. Oggi, direttore, Lotito ha paragonato gli allenamenti di calcio alle situazioni delle fabbriche. Se si lavora nelle fabbriche, si può anche fare gli allenamenti in un determinato modo, con determinate, ecco, variazioni rispetto alla regolarità. È un paragone azzeccato, un paragone fuori luogo?
No, è un paragone che ci sta, ma non a me personalmente, perché qui non ci sono verità assolute, ognuno può avere un'opinione, a me personalmente non piace dove Zotito vuole andare a parare. Cioè, se Lotito mi vuole dire che possiamo rigiocare a pallone dalla fine di aprile, non so da quando, a me non piace. Cioè, ma questo è un mio pensiero, proprio perché il calcio va giocato con allegria e con normalità. Quello che mi verrebbe comunque offerto è un calcio contraffatto, un calcio completamente chiuso, dove la gente avrebbe così avrebbe delle remore, sarebbe uno spettacolo. Addirittura si sta parlando di far giocare tutte le partite a Roma,
sì,
che ad aprile dovrebbe avere il contagio zero, e quindi di far giocare tutte le partite a Roma. Ma io di un campionato così non so che farmene, onestamente, però può darsi che sia un'impressione mia, un campionato peraltro dove chiaramente non falsato, perché falsato è già poco, cioè contraffatto proprio, un campionato contraffatto, non è nemmeno un buon modo per ricominciare, secondo me. Cioè si ricomincia quando cambia tutto, si ricomincia con squadre nuove, con entusiasmo nuovo. Se devo fare tutto questo per difendere il vecchio, cioè un campionato strausato, che ha ormai un senso per la Lazio, per Lazio e Juve, basta.
Sì.
Ma francamente io ne faccio anche volentieri a meno, non mi piace vedere questo tipo di partite di calcio, quando magari continuano nel mondo, in Europa, nei paesi vicini a me, spero non più in Italia, ma comunque sia dove siamo costretti tutti a vivere appunto in quell'attenzione che dicevi tu, senza contare che bisognerà chiederle ai giocatori, perché è molto contraddittorio chiedere tagli agli stipendi ai giocatori e poi tenerli reclusi per un mese e mezzo, due, dentro degli stessi alberghi, farli giocare una volta ogni tre giorni, senza possibilità che escano e che vedano nessuno. Mi sembra una situazione fantascientifica, sproporzionata, ai risultati che si vogliono ottenere. Perché anche quando mi dicono che si rischia 500 milioni di debiti, benissimo, ma sono 500 milioni diviso 20.
Certo.
E il futuro di una società, se dipende da 20 milioni, vuol dire che quella società, in un mondo dove il fatturato supera i 2 miliardi, vuol dire che quella società è stata gestita male. Infatti le società sono piene di debiti.
E non a caso
non c'entrano niente, non c'entrano niente col virus.
E non a caso, direttore, dipendono la maggior parte di esse, per non dire tutte, dai diritti televisivi. Anche questo è un simbolo di mala gestione.
Sì, ma una cosa. Sì, sì, ma la mala gestione. Questo dobbiamo imparare a capirla anche noi. Però, perché la mala gestione la cerchiamo anche noi tifosi. Quando si chiede. Certo. Quando si chiamano i famosi investimenti, in realtà noi chiediamo ai presidenti di spendere.
Di indebitarsi, sì.
Di indebitarsi. Non abbiamo capito, io ho gridato per anni, sto gridando da anni, guardate che il calcio è cambiato. Mentre noi facciamo sempre lo stesso tipo. Noi adesso ci troviamo davanti, per dire, alla Juve che ha 500 milioni di debiti, non è mai successo. Non lo sapevamo nemmeno. Una società come la Roma, che è quinta, ha perso 100 milioni in un anno di spese di gestione. Insomma, dopo il presidente se ne va e tu resti coi debiti. Insomma, vabbè.
Tra l'altro, direttore, nel frattempo poi lo sport a livello nazionale e internazionale continua a muoversi, la MotoGP ha rinviato il Gran Premio di Francia e il Gran Premio d'Italia che erano in programma a metà e fine maggio. Qualche minuto fa il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci ha dichiarato la chiusura anticipata non solo e soltanto della Serie A2 ma soprattutto della Serie A di basket. E nel frattempo invece da un punto di vista di assemblee, di leghe e quant'altro vorrei anche un suo parere, direttore, sulla reazione che va, direi, un po' interpretata, perché sul taglio degli stipendi il comunicato della Lega di fatto ricalca quello che è stato l'accordo in casa Juventus, però probabilmente l'AIC da un punto di vista politico ha voluto far sentire la sua voce. Magari mi sbaglio io, direttore, nel vederla solo come una questione politica e di potere, perché nell'accordo stesso non ci vedo grandi, ecco, motivi per fare così rumore. Vedo invece un gran silenzio intorno ai calciatori di Serie C, più che altro. Però lascio a lei insomma, l'argomentazione sul tema.
No, intanto l'AIC, l'associazione calciatori, ha detto che vuole finanziare, cioè molto del lavoro dell'AIC è proprio finalizzato alla Serie C. No, io non vedo un problema politico qui. I problemi politici sono la nostra abitudine di tempi normali. In questo momento è un problema di soldi. Intanto l'esempio della Juve non è stato, a mio avviso, un grande esempio, perché si è fatta finanziare da giocatori, alcuni dei quali erano ancora in quarantena, altri erano addirittura malati. E se tu sei in malattia hai diritto allo stipendio. Cioè la Juventus si è fatta finanziare il proprio bilancio, perché ritira adesso 4 mesi, se non ho capito male, ritira adesso 4 mesi e ne pagherà 2 o 3, 2 e mezzo o 3 nella prossima stagione. Quindi tutto quello che è finalizzato, il taglio intanto è molto inferiore, oscilla tra i 25 e i 35 milioni su un ingaggio di 270 milioni, su ingaggi per 270 milioni, e quindi siamo sotto il 10% o intorno al 10%. E soprattutto la cosa che a me ha lasciato perplesso è che con i 4 stipendi di quest'anno tu li puoi scalare dal tuo bilancio, che è un brutto bilancio. La Juventus aveva 63 milioni, se non sbaglio, in meno alla semestrale, per cui si può pensare a un raddoppio. Con questa qui rimette discretamente a posto, non salva il bilancio, ma lo rimette discretamente a posto, non pagando gli stipendi ai giocatori, pagandoli in un altro bilancio. Insomma, si è fatto, sono stati i giocatori a fare gli interessi peraltro della società più ricca d'Italia. Non mi sembra un grandissimo esempio da seguire, questo. Detto questo, ripeto, è un po' contraddittorio. Io non ho pietà dei giocatori, li conosco e sono ragazzi che vivono in un mondo, in un altro mondo, in un mondo irreale. Però se io sto a casa, sono a casa per malattia e tu mi devi pagare, oppure sono io che te li regalo, ma non c'è un accordo, cioè, qui me li devi dare da una parte o dall'altra. Se io ho diritto a un mese di ferie, pagate, me li devi pagare.
Quindi sotto questo punto di vista, mi sembra, direttore, complicato trovare un compromesso, perché tornando ovviamente ai calciatori che giustamente, come ricordava lei, vivono in una realtà, diciamo così, a sé stante, in tempi di normalità.
Ma scusate, poi se si dovesse rigiocare e quindi riscuotere i diritti TV, perché si parla di tagli? Cioè, si parla di due cose opposte, si parla di tagli agli ingaggi e di rigiocare per forza, sono due cose opposte. Io credo che la realtà vera sia che il calcio non può più sostenere se stesso, non ce la fa più, è esplosa la bolla, questo coronavirus ha fatto esplodere la bolla, cioè ha portato immediatamente una mancanza, guarda che io l'ho già vista questo film, l'ho già visto, quando la Fiorentina cominciò a fallire,
sì.
Fallì perché cominciò il vero casino, quando non ci dettero, lì c'era un accordo, c'erano quattro società allora, non c'era ancora Sky, c'erano quattro società, Roma, Lazio, Fiorentina, Parma in uno stesso accordo, e noi dovevamo prendere circa, c'era una rata da 50 milioni in questo periodo, in primavera, da 50 per 4, 200 milioni alle quattro società, che non arrivò, perché era difficoltà anche la società che doveva pagare, e non fummo soltanto noi a rimanere allo scoperto. Ma io mi ricordo benissimo che avevamo 4 mesi da dare ai giocatori e i giocatori sopportavano, non c'era bisogno di fare, cioè nessuna squadra a quell'epoca era perfettamente in linea con gli stipendi. Dopo gli stipendi li devi per forza pagare, perché sennò non ti danno la liberatoria ai giocatori e tu non puoi iscriverti al campionato. Però i rinvii ci sono sempre stati, cioè, infatti quando si dice, perché poi questa è una società che tutti i mesi paga, il 27 del mese paga, lo si dà come un dato di merito, non come una cosa normalissima.
L'ultima considerazione, direttore, riparto da questo, perché poi alla fine all'interno di questa bolla, che alla fine l'auspicio è che il calcio si possa accorgere che è esplosa, ci sono anche dei dati, cioè, tra ciò che è quello che viene dall'esterno, e quindi i diritti televisivi che rappresentano il 70-80% degli ingressi di una società, e gli stipendi dei calciatori che rappresentano il 70-80% delle spese di una proprietà, che ci davano già in tempi di normalità, ecco, una situazione di difficile mantenimento. E giusto appunto questa bolla è esplosa. E allora, direttore, tra tutto quello che si legge, si dice su quello che dovrà fare il mondo del calcio per rimodulare questa bolla, non ricrearsela più, il primo aspetto è non dipendere più dai diritti televisivi, ripensare un modello sostenibile.
Come fai a non dipendere dai diritti televisivi? Cioè, i diritti televisivi, il programma è cercare di aumentare sempre di più e di avvicinarci agli altri. Perché io devo rinunciare al mio cliente maggiore? Non è quello il senso. Il senso è che tu hai un cliente che ti dà molti soldi ogni anno e non lo devi, ma non deve essere l'unico.
Quindi può avere più senso, direttore, ad esempio,
deve abbassare la percentuale di incidenza, deve abbassare quello. Poi è normale, qualunque tipo di azienda, il costo del lavoro è la voce più alta. Però per esempio in Germania, spesso anche in Inghilterra, il costo del lavoro è al 40%, non è al 70% come da noi, 67-70% come da noi. Questo è uno dei grandi problemi. Quando tu hai società, appunto la Juventus spende due, come si fa a parlare di sport peraltro, ma ora ci allargheremo troppo. Quando la Juventus paga 270 milioni di ingaggi e la Fiorentina 40, come si fa a giocare? Non può esserci mai partita.
Qui, direttore, ci sarebbero degli esempi che però mi rendo conto, anche da appassionato, impossibili da traslare per l'Italia e per il calcio, che sono quelli del salary cap, che ci sono negli sport americani. Però mettere un tetto agli stipendi,
noi quando parliamo d'America prendiamo le regole loro dimenticandosi la realtà loro. Certo. Loro sono stati, cioè non sono regioni, non rappresentano città, sono degli stati, la California, lo stato di New York, sono persone, sono cose con decine di milioni di abitanti, possono fare quello che vogliono. Noi rappresentiamo una città, noi rappresentiamo non so quanti tifosi, c'è chi dice 1,2 milioni, c'è chi dice 800 mila, vatti alla pesca. Per dire, noi intendo la mia squadra.
Certo.
Quindi dagli americani che vuoi prendere? Prendi la salary cap? La salary cap non la fanno nemmeno gli americani, perché gli ultimi non sono quelli che possono prendere i giocatori migliori, non li prendono quasi mai, proprio perché sono arrivati ultimi e gli sono saltati tutti i conti. Poi noi ce la prendiamo con il fair play finanziario. Io vedo un entusiasmo, cioè leggo su alcuni siti, e mi verrebbe voglia anche di farne i nomi, ma non, insomma, è bene che ognuno faccia il proprio lavoro, ma non ci facciamo prendere in giro, non costringiamo sto povero commisso a indebitarsi, perché poi è la Fiorentina che si indebita. Noi pensiamo che questo possa tirar fuori, non è vero che non c'è il fair play finanziario. Le squadre sono state semplicemente liberate dal dover consegnare il budget preventivo su cui il fair play finanziario viene costruito. Questo significa non ti controllo. Per quest'anno non ti controllo.
Ma non ti autorizza a fare il bello e il cattivo.
Ti controllo
tempo.
L'anno dopo. Cioè, certo. Tu devi comunque stare attento e cercare di costruire con attenzione, di costruire con intelligenza. Se noi continuiamo a pensare che la logica sia spendere, io temo che si sia tutti fuori dal vaso.
Ne torneremo a parlare. Grazie direttore, come sempre, buona serata.
Ciao, ciao.
Grazie.